Siamo felici di lodare il Signore, Lui merita davvero la nostra lode ed è vero che alcune volte la stanchezza e le preoccupazioni della vita ci bloccano, ci condizionano un attimino nel nostro tempo di lode e adorazione, eppure Lui merita la nostra lode in ogni tempo. Così dice la scrittura, così suggerisce di fare il salmista. E proprio di salmi oggi vogliamo un pochino parlare. Nello specifico vogliamo leggere alcuni versetti che estrapoliamo dal Salmo 37, che penso essere un salmo relativamente conosciuto. Dove ho messo i miei occhiali? Non lo so più. Però ho una scusante, perché uno dice proprio, non osa dirlo, uno è proprio andato. Però abbiamo fatto molto tardi, ieri sera mi hanno fatto una sorpresa, siamo andati a dormire molto tardi e quindi giustamente sono un po' rintronato. Ecco, ok, va bene. Prima figuraccia della giornata, però penso che sia una cosa che succede anche a quelli che le mettono sopra qua, no? Non sono da solo a fare ste figure. Bellissimo, bellissimo. Bel modo di iniziare. Ok, beh, vi ho fatto ridere almeno un po'. Allora, Salmi 37, dicevamo, dal versetto 1 in avanti fino al 9 leggeremo. Ce l'abbiamo? È un salmo di Davide, un bel salmo, penso un salmo relativamente conosciuto. Dice così: non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non adirarti, ciò spingerebbe anche a te a fare il male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ci fermiamo qua. Il Salmo merita di essere letto tutto, ma per oggi ci limitiamo a questi primi 9 versetti. Questo, dicevamo, è un Salmo di Davide ed è un Salmo nel quale Davide, ispirato dallo Spirito Santo, contrappone il giusto e l'empio. Contrappone il timorato di Dio e il malvagio. Contrappone, in un certo modo, il credente e il non credente, li contrappone. E lo fa iniziando subito con una chiara esortazione al giusto. Al giusto non per meriti propri, ma per grazia. E al giusto dice il salmista. Dice: non perdere le staffe a causa dei malvagi, di ciò che i malvagi pensano, di ciò che i malvagi dicono, di ciò che i malvagi fanno. Non ti arrabbiare per questo e non avere invidia delle persone che ignorano Dio. Non avere invidia di chi si comporta male, di chi si comporta perversamente, di chi si comporta in aperto contrasto con ciò che indica la parola di Dio. E queste persone, tra l'altro, apparentemente sono persone che prosperano, che vivono bene, persone alle quali non manca nulla. Ma il salmista dice: non ti cruciare, non ti arrabbiare. E non invidiare, fai qualcosa d'altro. Invece di continuare a lamentarti a causa delle tante ingiustizie, presenti su questo pianeta Terra, invece di meravigliarci per il fatto che le persone che se ne fregano di Dio o che non credono in Dio sembrano cavarsela egregiamente in tanti ambiti, acquisiscono fama, acquisiscono potere, acquisiscono ricchezze, notorietà, contatti sociali ad alto livello, salute addirittura in alcuni casi. Beh, non ti arrabbiare per loro, non li invidiare, nella consapevolezza che un giorno saranno chiamati in giudizio, con tutto quello che ne consegue. E quindi noi cristiani, noi figli di Dio, siamo chiamati a fare qualcosa d'altro in questi versetti della Scrittura. Noi siamo chiamati in realtà a fare tre cose. Tre cose. La prima, confidare nel Signore. La prima cosa importante, confidare nel Signore. Questa è l'esortazione che troviamo addirittura ripetuta in questo passaggio della Scrittura. La seconda cosa che noi dovremmo fare è trovare la nostra gioia nel Signore. Confidare nel Signore, trovare la nostra gioia nel Signore. E l'ultima cosa che dovremmo fare è starcene zitti davanti al Signore. Stare in silenzio davanti al Signore e aspettare pazientemente un cenno da parte sua, quando vorrà, come vorrà. Queste sono le tre cose che il Signore si aspetta da noi. Vogliamo brevemente parlare di ognuna di queste cose. Quindi la prima è l'invito a confidare nel Signore. Cosa vuol dire confidare nel Signore? Cosa vuol dire? Avere fede, fiducia, fede. Avere fede in Lui. La fede è importante nel nostro rapporto con il Signore. Avere fede in colui che è l'Onnipotente, in colui che ci ha amato per primo, in colui che non ci lascia e non ci abbandona, in colui che vede e provvede. Questo è quello che Lui ci richiama a fare. Avere fede, confidare in Lui. La stessa fede che hanno dimostrato naturalmente per grazia, quei quattro uomini che hanno portato un loro amico, un loro conoscente o un loro parente, un paralitico, da Gesù. Avevano sentito parlare di Gesù. La fama di Gesù si era sparsa in ogni luogo. E questi quattro, vedendo lo stato di questo loro conoscente, amico o parente, decidono di portarlo da Gesù. E quindi iniziano questa loro impresa. Essendo però impossibilitati a metterlo davanti al maestro, perché il maestro si trova in una casa e in quella casa c'è la folla. Delle grandi occasioni, non ci si può passare. Le scritture, questo episodio era raccontato sia in Matteo, Marco e Luca, nei tre Vangeli. E nonostante le scritture ci dicano che questi ci hanno provato con questa lettiga, con questo lettuccio, a passare, ma dovunque si mettessero c'era folla, gente, e il maestro era là in mezzo e stava ministrando, stava insegnando, stava guarendo persone. E questi qui, che caspita, non possiamo passare, che facciamo? Ah, idea. Saliamo sul tetto, guardiamo giù, guardiamo dov'è il maestro. Che uno dice, andiamo sul tetto, no, guardiamo dov'è, poi scoperchiamo quella parte di tetto e lo caliamo giù. Che vuol dire che per calarlo giù avevano portato anche delle funi, delle corde. Quale fede? Quale fede? E quindi salgono sul tetto di questa casa, scoperchiano una parte di questo tetto, sfruttano quell'apertura per la gioia del proprietario che... Uè! Bravi ragazzi, eh? Grazie per avermi spaccato il tetto, molto bene, ok. Comunque, quindi riescono a trovare questo buco e cominciano a calare il lettuccio del malato, fede anche del malato, perché bastava che uno mollasse un po' di più la corda e arrivava giù in verticale, non in orizzontale. Vabbè che era messo male, era già paralitico, però voglio dire, avrebbero potuto fare un disastro ulteriore, la testa, magari la testa era sana, pure la testa, e questi... E immaginatevi la scena, il maestro lì che sta ministrando, sta pregando, sta dicendo, insegnando... Tac! Lettuccio e l'uomo paralitico. E in tutti e tre i Vangeli troviamo scritto qualche cosa. Troviamo scritto che il maestro, veduta la loro fede, apprezzata la loro fede, dà inizio, sulla base della loro fede, il processo di guarigione e del paralitico. Ma è un processo, perché Gesù la prima cosa che dice a questo uomo è: i tuoi peccati ti sono perdonati. Nella folla ci sono anche loro, gli scribi e i farisei, che non parlano, troppa gente, e nella loro mente dicono: costui sta bestemmiando, solo Dio può perdonare i peccati, che cosa sta facendo quest'uomo? Ma Gesù legge le menti e quindi prende la parola e dice alla folla, ma rivolgendosi ai farisei e agli scribi: secondo voi, che cosa è più difficile fare? Dire a qualcuno, a un uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati? O dirgli, alzati e cammina, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità per fare l'una e l'altra cosa? Si rivolge verso il paralitico e gli dice, alzati. E quello si alza, prende il suo lettuccio e dice la scrittura che se ne va a casa glorificando Dio. Ma il tutto inizia grazie alla fede di quei quattro uomini, e io voglio dire anche del quinto uomo, del paralitico, perché io non credo che il paralitico sia arrivato lì per forza, no? Sul lettuccio, non voglio andare, non voglio essere guarito. Cosa state facendo? Io posso immaginare che anche lui si sia unito con la sua fede alla fede dei suoi amici. Li abbia incitati a dire: dai, portatemi dal maestro. E quando finalmente è arrivato davanti al maestro, grazie alla loro intraprendenza, si è detto: oh, è il mio momento. E infatti è stato il suo momento. Quindi il primo punto è confidare in Dio. Il Signore ci ricorda questa mattina, a te e a me, di avere fiducia in Lui, di avere fede in Lui. Amen. Come la fede di quegli uomini. Quindi, indipendentemente da che cosa ci stia preoccupando, che si tratti di un problema di salute, che si tratti di un problema coniugale o familiare, e tra l'altro nell'ambito coniugale e familiare ci sono almeno quattro parole che dovremmo ritenere, che non dovremmo mai dimenticare. Queste quattro parole sono amore, amore, rispetto, sempre e comunque, mai, mai, mai mancarsi di rispetto. Perché nel momento in cui si comincia, diventa sempre peggio. Quindi amore, rispetto, dialogo. Un dialogo presuppone che si parli in due, talvolta c'è qualcuno che monopolizza la conversazione, ma dialogo è permettere anche all'altro di esprimersi. E poi perdono, perdono, tolleranza, perdono. Dobbiamo essere pronti a perdonare. Quindi, che si tratti di questioni familiari o coniugali, che si tratti di questioni professionali, oggi nel mondo del lavoro viviamo una moderna schiavitù in alcuni settori. E viviamo anche, per chi magari non vive queste dinamiche, viviamo altre dinamiche. Viviamo dinamiche in cui i clienti, ma un po' tutti noi quando diventiamo clienti diventiamo un po' difficili. Vero o non vero? Diventiamo un po' più difficili. Cioè, non ci mettiamo spesso nei panni di quel venditore, di quella venditrice che giustamente tutta la giornata, gente che butta le cose per aria, eccetera, eccetera, che si arrabbia per niente. Ma non è facile quindi gestire anche quello che è il rapporto con i clienti. E talvolta quando diventiamo clienti, proprio perché paghiamo, pretendiamo. E magari pretendiamo di più di quello che tutto sommato ci dovrebbe aspettare. Non dimentichiamo che siamo figli di Dio. E quindi il nostro comportamento dovrebbe essere un tantino diverso da quello adottato dalla maggioranza delle persone. Comunque, che si tratti di problemi caratteriali, che si tratti di problemi psicologici, e a questo proposito so che molti di noi devono comunque combattere con determinate paure. Che si tratti di quello che si tratti, il versetto 5 del passaggio che abbiamo letto dice: riponiamo la nostra sorte nel Signore, confidiamo in Lui e Lui agirà. Riponiamo la nostra sorte, il nostro destino, il nostro futuro nel Signore, confidiamo in Lui e Lui agirà. Amen. Non è una bella notizia? Non è una fantastica notizia? Secondo aspetto. Trovare la nostra gioia nel Signore. Lo troviamo riportato nel versetto precedente, il 4. Che cos'è trovare la nostra gioia nel Signore? È essere capaci di gioire indipendentemente da cosa stia succedendo nella nostra vita o non stia succedendo, sulla base del fatto che il Signore è venuto a cercarci. Per primo, è venuto a cercarci quando noi brancolavamo ancora nelle tenebre. E non solo, è venuto a cercarci, ci ha trovati. E dopo averci trovati ci ha lavati da ogni iniquità, da ogni peccato. E dopo averci lavato da ogni iniquità e da ogni peccato, ci ha regalato il dono straordinario della vita eterna in sua presenza. Per l'eternità con Lui e con tutti gli altri che sono salvati per grazia e per fede in Cristo Gesù. In una dimensione che è indescrivibile. Meraviglioso, fantastico. Noi oggi abbiamo in questa meravigliosa giornata la possibilità di vedere il creato, le montagne, i prati, la neve, il cielo azzurro, cose bellissime. Ma ciò che ci aspetta nella dimensione eterna sarà ancora più bello, sarà ancora più meraviglioso. La parola di Dio non racconta questi dettagli, non ci mette nella condizione di saperli, ma ci promette che sarà stupendo, che sarà meraviglioso. E quindi il Maestro è venuto a cercarci, ci ha trovati, ci ha lavati da ogni peccato e da ogni impurità e ci ha fatto questa promessa. E l'altra promessa che ci ha fatto è che non ci avrebbe mai lasciati, che non ci avrebbe mai abbandonati nelle prove, nelle difficoltà della vita. Qualsiasi cosa accada, Lui sarà con noi, sempre, ovunque, in ogni circostanza, in ogni avversità. Non saremo mai soli. Non è bello questo? A questo proposito, leggevo di un artista europeo, presumo, qualcuno che, non sono riuscito a trovare il nome, ma qualcuno che disegna, presumo tipo dei fumetti o delle cose di questo genere, ma non importa chi sia stato. Sembra che questo artista abbia un giorno disegnato una stazione della metropolitana, l'uscita praticamente di una stazione della metropolitana, quindi le scale che escono da sottoterra di una stazione della metro. E in questa sua raffigurazione, da una parte ha mostrato un gruppo di bambini. Mettiamo, per immaginarci, due scale, no? Una che scende da una parte, una che scende dall'altra, e che sale, che scende, insomma, ecco. E allora, da una parte, lui ha raffigurato un gruppo di bambini in età scolastica, gioiosi, esuberanti, spensierati, sorridenti, intenti a lanciare in aria i loro berretti. Presente? Ecco, da una parte. Dall'altra parte, l'altra scala, lui ha disegnato un gruppo di adulti di mezza età, immersi nei loro pensieri, cruciati, preoccupati, tristi, privi di gioia, privi di entusiasmo. L'immagine, io non l'ho vista, l'ho cercata ma non l'ho trovata, magari qualcuno la potrà trovare, ma l'immagine non ha in realtà bisogno di commenti particolari, si commenta da sola. La domanda però che potremmo farci noi, la domanda è questa: che cosa ha fatto sì che i bimbi gioiosi di ieri siano stati rimpiazzati totalmente dagli adulti afflitti e sconsolati di oggi? Allora, pensando a delle persone non credenti, beh, è chiaro che la risposta è abbastanza semplice. Beh, i problemi, le circostanze della vita, le responsabilità della vita, si cresce e si devono appunto sopportare determinate responsabilità. E questo talvolta può comportare che la gioia venga meno e che le preoccupazioni prevalgano. Questo mettiamo che possa essere vero per delle persone non credenti che non hanno altri appigli, che non hanno altre speranze. Ma che possiamo dire per noi che siamo credenti? Non dovrebbe essere così. E non lo sto dicendo con un tono di rimprovero, come per dire, cioè, non dovrebbe essere così per tutti noi. Siamo invitati a cercare, trovare la nostra gioia nel Signore, la nostra gioia nel Signore. E infatti c'è un salmo, il salmo 16 al versetto 11, che dice una cosa bellissima, dice che ci sono gioie a sazietà in sua presenza, alla sua destra vi sono delizie in eterno. Dove sono le gioie a sazietà? In sua presenza. E quindi, se vogliamo sperimentare delle gioie a sazietà, dobbiamo andare in sua presenza. Dobbiamo prenderci la briga di andare in sua presenza. Dobbiamo prenderci la briga di stare davanti a lui. Ieri mi sono trovato solo un attimino a casa, stavo lavorando nel giardino, gli altri stavano facendo altre cose, e alle 10:30 circa ho detto: no, adesso faccio una bella pausa, un bel caffè, mi faccio la colazione. Sono entrato in casa, ero solo, e a un certo punto ho cominciato a dire: Signore, ma tu sei grande. E ho cominciato, mi è nato dal cuore un canto spontaneo, possibilmente un po' stonato, ma lui ha gradito lo stesso. Mirato dal cuore, ho detto: Signore, ma grazie, che bello, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è questo quello che il Signore ci chiama a fare. Quando abbiamo dei momenti, magari che siamo appunto da soli, ecco che possiamo sfruttare quel momento per esprimere la nostra gratitudine a Dio e per giubilare in sua presenza, al di là di quelle che sono le circostanze, perché le circostanze di un minuto prima non sono cambiate un minuto dopo, ma quel momento è stato speciale. E so che sto dicendovi qualcosa che sapete anche voi, che praticate anche voi di tanto in tanto. Beh, oggi vogliamo ricordarci di farlo magari più spesso, magari più sovente, quindi stare davanti a Lui. Ci sono gioia e sazietà in Sua presenza. L'ultimo aspetto, il terzo punto, riguarda il fatto di stare in silenzio davanti al Signore. aspettando, come dicevamo prima, pazientemente un suo cenno, un suo gesto, una sua azione concreta. E cos'è stare in silenzio davanti al Signore? È starsene zitti, evidentemente, scegliere di starsene zitti, di meditare invece di ciarlare, invece di parlare, invece magari di parlare a sproposito, invece di lamentarci, sì, lo faccio anch'io, invece di criticare, sì, lo faccio anch'io, invece di esprimere preoccupazione, sì, lo faccio anch'io. Stare in silenzio e meditare, precisando subito una cosa però, che la nostra meditazione non ha nulla a che fare con quella praticata da alcuni seguaci di determinate religioni, soprattutto orientali. Infatti la nostra meditazione non si prefigge di trascendere. Cos'è trascendere? È superare i limiti di quella che è la realtà tangibile, ok? Quello che possiamo toccare, vedere. La nostra meditazione non si prefigge di trascendere, non è meditazione trascendentale. La nostra meditazione si prefigge di far uso delle nostre facoltà mentali. Il cervello non deve essere messo in pausa. Far uso delle nostre facoltà mentali, far uso delle nostre facoltà spirituali per acquisire conoscenza delle importanti, delle fondamentali verità contenute nella parola di Dio. Quella è la nostra meditazione, quella è la meditazione cristiana. E ve ne do la prova. Salmi 119, versetto 97 dice: «Oh, quanto amo la tua legge! È la mia meditazione di tutto il giorno!» Che cosa? La tua legge. La tua legge. I tuoi comandamenti. Le tue indicazioni. «Oh, quanto amo la tua legge! È la mia meditazione di tutto il giorno!» Quanti possono affermare che è la nostra... No, non proprio, ma... L'obiettivo, questo è l'obiettivo, che possa essere la nostra meditazione, se non di tutto il giorno, magari di tutti i giorni, e se non di tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, per dire. Poi c'è un altro salmo, il salmo 104, i versetti 33 e 34, dove troviamo scritto queste parole, dice: «Canterò al Signore finché avrò vita». Non è bello questo? Non è un bel proposito? Canterò al Signore finché avrò vita. Dice: salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita. Io esulterò nel Signore. Possa la mia meditazione essergli gradita. E quando gli è gradita? Beh, quando mi prendo la briga di mettere gli occhiali oggi ormai e di dire: voglio capire, voglio approfondire. Che cosa hai da dirmi, Signore, in questo giorno? Siamo per arrivare alla conclusione, ma dico adesso il titolo del messaggio. Qualcuno si inquieta, dice: oh, mamma mia. No, il titolo del messaggio non è indispensabile, ma è in silenzio davanti al Signore. Ma in silenzio davanti al Signore per far cosa? Non per non pensare, non per svuotare le nostre menti, ma per leggere la parola, per approfondire la parola, per studiare la parola, per meditare la parola, per rimuginare la parola, allo scopo di poterla proclamare nelle difficoltà, nei problemi, nelle vicissitudini di questa vita terrena. Questo è lo scopo, meditare, rimuginare la parola affinché sia pronta quando dobbiamo affrontare le circostanze di questa vita. Questa è la nostra meditazione, questa è la meditazione della quale il Signore si compiace. che lo rallegra, che lo entusiasma. La meditazione che noi facciamo per preparare i momenti in cui va e i momenti in cui magari non va. Stando molto attenti, ed è questa un'ultima precisazione che voglio fare, muovendomi e camminando sulle uova, ma sono consapevole di farlo, stando molto attenti a gestire con estrema cautela la cosiddetta preghiera di ascolto, ipergettonata, iperrichiesta, iperpraticata anche dalle nostre parti. Di cosa si tratta? Si tratta di un tipo di preghiera che ci consentirebbe a noi credenti di udire la voce di Dio e di ricevere da parte sua delle esortazioni, delle rivelazioni molto specifiche, parola per parola, che naturalmente sono lì perché noi si possa affrontare meglio, con maggiore tranquillità, le varie vicissitudini della nostra vita. Ora, so che sto camminando sulle uova, perché dovremmo usare prudenza? Perché il Signore ci parla, ci ammaestra, ci guida, ci corregge, prevalentemente attraverso ciò che è scritto nella Bibbia. Quanti dicono amen? Ok. Quindi, sebbene sia sicuramente possibile che lo Spirito Santo ci faccia sentire qualche cosa, ci faccia percepire qualche cosa, che cosa fare o che cosa non fare, se svoltare a sinistra o svoltare a destra nel nostro cammino terreno, faremo bene, e io ve lo dico, poi ognuno fa quello che crede, ma faremo bene a non abusare di quella famosa frase che dice: il Signore mi ha detto. E faremmo bene, ancora di più, a non abusare e a non utilizzare l'altra frase peggiore, egualmente famosa, che è: il Signore ti sta dicendo, rivolgendoci a qualcuno, il Signore ti sta dicendo questo o quell'altro. Perché vi dico ciò? Perché io sono tanti anni che servo il Signore, molti, e quante cosiddette rivelazioni che ho sentito, o senza fondamento alcuno nella parola, quindi senza nessun aggancio in nessun modo diretto alla parola, oppure rivelazioni, profezie, se vogliamo usare questo termine, mai avveratesi. E perché uno dice, vabbè, come fai a dire che non si sono avverate? E beh, o perché le persone non ci sono più, o perché in alcuni casi certe rivelazioni avevano anche una data limite di scadenza, quindi passata la data. Io lo dico con il cuore, non escludo niente, lo Spirito Santo parla ai nostri cuori, ma usiamo prudenza, e qualsiasi cosa lui ci faccia percepire, ci faccia sentire, o addirittura ci venga detta da qualcun altro, torniamo qua, prendiamo gli occhiali se ne abbiamo bisogno e cerchiamo dentro qua il conforto e la certezza che quella parola venga da Dio, ok? Questo è veramente molto molto importante. Voglio finire dicendo, esortando tutti quanti, come dicevamo all'inizio, a non adirarci, a non arrabbiarci a causa dei furbi e gli spregiudicati di questo mondo, i malvagi, gli increduli, che spesso riescono a farla franca e ci fanno arrabbiare. Dice, ma questo non ha il Signore, guarda, ma gli va tutto bene, riesce, si afferma sul lavoro, si afferma in questo ambito, in quell'altro ambito, non c'ha il Signore, io che ho il Signore invece no. Che cosa ci dice il salmista? Non ti arrabbiare, non essere invidioso, non te ne preoccupare. Una cosa sola te devi fare, anzi tre. confida nel Signore, trova la tua gioia nel Signore e statti zitto davanti al Signore, meditando la sua parola, e Lui attraverso la sua parola ti ministrerà e ti darà la pace e la gioia di cui hai bisogno. Amen. Vale per voi, vale per me. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare? Ti benedico, Signore, ti rendo grazie per questo giorno. E in questo giorno, insieme ai miei fratelli e le mie sorelle, voglio celebrarti, innalzarti, glorificarti e renderti grazie, perché ancora una volta hai voluto parlarci, e ancora una volta hai voluto incoraggiarci, sostenerci e aiutarci affinché noi possiamo gestire le circostanze di questa vita a modo tuo. A modo tuo. E quindi, Signore, grazie. Grazie per l'azione puntuale e potente del tuo Spirito, attraverso il quale tu ci permetti di scegliere in questo giorno di confidare in te, di scegliere in questo giorno di trovare in te la nostra gioia e di scegliere in questo giorno di imparare a starcene in silenzio davanti a te, con la nostra Bibbia fra le mani, pronti a leggerla, a studiarla, ad approfondirla, a meditarla e a ricercarvi, Signore, le risposte di cui abbiamo bisogno. Signore, grazie che possiamo in questo giorno affidare a te tutti i nostri problemi, tutte le nostre circostanze, tutto ciò che ci spaventa e ci preoccupa, le nostre paure, le nostre angosce, tutto ciò che ci toglie il sonno. Signore, in questo giorno grazie, che tu vuoi sgravare le nostre spalle dai pesi che stiamo portando e che tu vedi, Signore. Signore, nel nome di Gesù, noi veniamo davanti al tuo trono, ci prostriamo davanti a te, ci inginocchiamo in tua presenza e vogliamo esprimerti davvero gratitudine e riconoscenza perché tu sei venuto a cercarci, hai fatto un lungo cammino per venire a trovare proprio noi, per permetterci di iniziare un cammino con te. Ci hai lavati, ci hai purificati dalle tante sozzure della nostra vita. Non eravamo degni, Signore, ma tu ci hai resi degni. E questo è un dono meraviglioso, di inestimabile valore. Benedico la tua chiesa, benedico ogni mio fratello, ogni mia sorella. E ti rendo grazie per questo giorno, per questa domenica, per questo giorno nel quale possiamo riposare e anche ricordarci di te e benedire il tuo nome ed esaltarti come meriti. Grazie di ogni cosa, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.